Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è giovedì 9 maggio, a buon intenditore poche parole, e siamo di nuovo qui per passare con voi la prossima mezz'ora per discutere delle notizie che provengono dall'Italia e dal mondo a grandi linee. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Chierchi.
Vi ricordiamo sempre il nostro disclaimer principale, cioè non abbiamo ancora approfondito le notizie, quindi abbiate pietà di nostri eventuali errori. Vi ricordiamo anche che prima o poi dovrete pagare per accedere a questo servizio, ma per ora possiamo ancora passare del tempo insieme. Quindi partiamo.
E partiamo dall'Italia.
Non c'è giorno da settimane in cui non parliamo della RAI. Sarà così anche oggi, perché l'azienda ha inviato una lettera di contestazione disciplinare a Serena Bortone, la conduttrice del programma Che Sarà, e che è rimasta al centro delle polemiche e delle discussioni per il caso di censura del monologo di Antonio Scuratti sul 25 aprile. Era letto peraltro dalla Bortone in diretta dopo aver denunciato la censura del monologo sui suoi profili social. Proprio su quel post l'amministrazione della RAI chiede alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti. E questo nuovo capitolo della vicenda, che va avanti ormai da due settimane, sembra passato tantissimo tempo.
Sì, mesi e mesi.
Insomma, va avanti da così tanto tempo l'USIGRAI, ovvero il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti RAI, protagonisti peraltro pochi giorni fa dello sciopero generale, hanno definito la decisione inaccettabile, criticando l'amministratore delegato della RAI Roberto Sergio.
Ma in tutta questa situazione io non ho capito proprio a livello pratico di cosa viene accusata Bortone, nel senso che tipo di regolamento ha violato.
Qual è la contestazione? Esatto. Cioè, cosa le viene contestato?
Allora, io credo che il punto centrale riguardi il suo post sui social in cui ha elencato tutta la situazione di Scurati.
Esatto.
E il del motivo della censura, insomma.
È che è una fake news, come quello che chiedo è: ancora stanno portando avanti il fatto che la censura fosse una fake news o hanno trovato un'altra motivazione?
Ottima domanda. Cioè, il problema sembra essere proprio quel post su Instagram. Io mi chiedo in che modo quel post violava i regolamenti interni della RAI, forse perché ha rivelato delle specificità contrattuali che non poteva... Sì, ma che non poteva dire?
Magari è entrato nel dettaglio su, insomma, discussioni private, quindi non, di cui non era necessario entrare di dominio pubblico. Però, insomma, ricordiamo che da quel post è partito tutto il casino, perché non si sapeva nulla, si sapeva che il monologo era stato tolto, poi la Bortone aveva messo sui sì. social tutta la verità, insomma, la testimonianza di quello che non è andato in onda, e quindi era diventato tutto palese, ecco.
Insomma, vorrei approfondire un attimo per capire quanto ci sia di strumentale, quanto effettivamente si stiano appellando a regole che effettivamente esistono. Passiamo agli esteri.
Si parla oggi dei risultati delle elezioni della Macedonia del Nord, in quanto appunto si sono tenute le elezioni sia parlamentari che presidenziali, che sono state vinte dal centrodestra, che fino a prima di queste elezioni era all'opposizione. La vittoria è stata piuttosto netta. A livello di elezione parlamentare parliamo del 43,22% dei voti ottenuto dal Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone, che è appunto il partito di centrodestra di stampo nazionalista, mentre l'uscente governo di centrosinistra e filo europeo ha ottenuto il 15,36% dei voti.
Mi sembrano risultati piuttosto netti, a dir poco.
Beh, penso possano essere interpretati come una critica nei confronti probabilmente quindi dell'operato di questi anni, perché erano a quanto pare 7 anni che la Macedonia del Nord era governata da una coalizione di centrosinistra, quindi penso che il popolo gli stia dicendo: non ci siete piaciuti tanto.
Sa che l'esperienza di governo non è andata al meglio.
Sembrerebbe proprio. E anche alle presidenziali è andata così. Infatti si votava per il secondo turno delle presidenziali e sono state vinte col 65% dei voti dalla candidata sostenuta dallo stesso partito, Gordana Siljanovska-Davkova, che diventerà la prima donna presidente del paese, tra l'altro.
Molto interessante. Quindi sostanzialmente la Macedonia del Nord ha maggioranza e presidente completamente in mano al centrodestra.
Così sembrerebbe il nuovo panorama, appunto,
quindi,
della Macedonia del Nord.
L'ennesimo spostamento in quella zona di un pezzettino di Europa.
Un altro tassellino, insomma, in cui la destra riemerge, diciamo così, ecco.
State puntando proprio nella giusta direzione, nel senso che, date le posizioni del partito, si teme, perlomeno di questo parlano gli osservatori internazionali, una complicazione nella richiesta di ingresso nell'Unione Europea da parte del paese.
Non mi sorprende, diciamo così, ecco, quindi è un altro problema anche per l'Unione Europea, perché comunque si trova già a dover avere a che fare con paesi in cui l'ingresso nell'Unione Europea è particolarmente problematico, insomma.
Ti dirò di più, potrebbe essere problematico anche per le relazioni coi vicini di casa, cioè con la Bulgaria e con la Grecia, che insomma per questioni anche proprio di natura nazionalista e etnica hanno un bel po' di problemi con la Macedonia del Nord. Rimanendo in Europa, anche pure non in Unione Europea, vi volevo giusto far sapere che è proseguito ieri il tour europeo di Xi Jinping con la visita in Serbia, avvenuta in occasione del 25esimo anniversario del bombardamento erroneo da parte della NATO dell'ambasciata cinese appunto in Serbia, e i due paesi in occasione del loro incontro, insomma, quindi attraverso le parole dei propri rappresentanti al governo, hanno dichiarato la loro una amicizia invincibile, in quanto uniti da fondamentalmente una forte diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, e hanno anche parlato dell'arrivo di un futuro condiviso, che immagino fosse un riferimento a relazioni economiche e diplomatiche.
Peraltro, notare la formulazione estremamente simile a quella che usano anche la Russia e la Cina, quindi amicizia invincibile, partnership intramontabile, insomma tutti questi termini un po' ampollosi per indicare che sì, siamo amici e continueremo a esserlo per sempre, che sostanzialmente è un modo per sottolineare che la sfera di influenza è quella, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista politico, era estremamente prevedibile che sarebbe successo così, anche perché la Cina non ha mai dimenticato il bombardamento dell'ambasciata, comprensibilmente.
Concordo sul comprensibilmente, diciamo che fra tutti gli errori che puoi fare è un errorino bello grosso quello.
Comunque probabilmente userò anch'io amicizia invincibile con i miei amici, probabilmente quando mi troverò in situazioni in cui dovrò dimostrare affetto. La nostra è un'amicizia invincibile.
Guarda, in inglese sembra ancora più da supereroi, era Ironclad Friendship.
Bellissimo.
Quindi sì, usalo.
Passiamo al settore guerra.
Alcuni importanti aggiornamenti per quello che riguarda il conflitto in Ucraina, perché l'Unione Europea nella giornata di ieri ha raggiunto un accordo che punta a utilizzare parte dei beni congelati ai russi per acquistare armi da dare all'Ucraina. Nello specifico parliamo di beni stimati in poco più di 4 miliardi di euro, anche se l'importo finale per l'Ucraina deve essere ancora confermato. Sappiamo che il 90% sarà destinato alle armi, mentre il resto, ovvero il 10%, finanzierà aiuti e progetti umanitari in Ucraina. L'iniziativa insomma rientra in un discorso più ampio che punta ad aiutare e sostenere l'Ucraina in questa fase del conflitto, con i funzionari europei che sperano di utilizzare questi interessi maturati dei beni russi entro giugno e che venga approvato al Consiglio dell'Unione Europea. E questo perché da luglio la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea sarà assunta, indovinate un po', dall'Ungheria, quindi diciamo che si vuole fare in fretta per arrivare a utilizzare appunto questi interessi maturati.
Perché immagino che altrimenti sarebbe stato messo il veto.
Esattamente, diciamo che l'Ungheria si sarebbe messa un po' contro. E sempre restando in tema Ucraina, il Parlamento, appunto ucraino, ha approvato una legge che consente ai detenuti condannati di reati non gravi e a cui mancano meno di 3 anni per uscire di prigione di potersi arruolare nell'esercito ucraino e combattere quindi in guerra appunto contro la Russia. Tutto questo in cambio di una libertà condizionale. La mobilitazione avverrà su base volontaria e potrebbe portare al reclutamento di 10.000 persone.
Che comunque, nel senso, 10.000 persone sono molto 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 poche rispetto ai numeri che avrebbe bisogno l'Ucraina. Ci ricordiamo che una mobilitazione russa di quelle piccole in realtà che ha fatto Putin sono, mi sembra, forse 40.000 o forse più di 100.000, insomma sono mobilitazioni di spessore molto diverso.
Io mi chiedo, se l'Ucraina sta arrivando a chiedere ai propri detenuti di arruolarsi, è sintomo che l'emergenza a livello di militari sia importante in quel senso?
Non ci sono più i numeri che c'erano all'inizio della guerra, ovviamente, è la necessità, è questa, insomma.
Si fa di necessità virtù, insomma.
Sembrerebbe non esserci neanche più lo stesso umore al riguardo. Cioè, prima comunque appunto quella che da alcuni è stata definita la resistenza ucraina era più sentita in maniera trasversale nel paese, mentre ci sono diversi report negli ultimi tempi che dimostrerebbero un calo, insomma, anche della fiducia nei confronti di ciò che sta accadendo. Beh, che vi dirò, dopo tutto questo tempo, penso sia comprensibile come situazione.
Poi non mi spingerei neanche a fare un parallelismo, come ho visto fare da alcuni quotidiani, tra l'arruolamento russo dei detenuti e l'arruolamento ucraino dei detenuti, perché abbiamo appena detto che questo è a matrice volontaria, quello russo decisamente non è a matrice volontaria, quindi insomma sono situazioni ben diverse causate dallo stesso tipo di disperazione.
Vi porto adesso a fare un piccolo tour delle proteste che ci sono in giro per il mondo riguardo la situazione fra Israele e Palestina, a partire da una notizia che riguarda l'Irlanda, dove il Trinity College di Dublino era stato occupato nella forma, diciamo, di protesta dell'accampamento, che è una forma di protesta che abbiamo visto essere sempre più utilizzata a partire dagli Stati Uniti, che hanno, diciamo, in qualche modo dato l'esempio poi ad altri paesi in giro per il mondo. Ebbene, gli studenti pro-Palestina che avevano messo su questo accampamento hanno iniziato ieri a sgomberare l'accampamento di protesta. Questo perché la loro richiesta di disinvestimento da parte dell'università nei confronti di aziende israeliane è stata accolta effettivamente dal Trinity College. Cioè, cosa è successo? È successo che dopo qualche giornata passata appunto in questa forma di protesta, il college ha rilasciato una dichiarazione in cui si diceva che venivano comprese le motivazioni che avevano portato allo stabilire dell'accampamento e hanno dichiarato che il disinvestimento sarà, diciamo, effettuato a partire al massimo dal mese prossimo.
Quindi subito comunque.
Esatto, e in futuro si prevede che questo sarà fatto anche nei confronti di altre aziende. Al momento sono 3 le compagnie israeliane individuate come problematiche, in quanto avrebbero dei collegamenti con gli insediamenti nei territori della Palestina occupata.
La dimostrazione comunque che è possibile disinvestire evidentemente sia dalle università che dalle aziende israeliane. Magari non è possibile per ogni singola università sul pianeta che collabora con Israele, d'accordo, ma evidentemente si può fare.
Siccome dicevamo gli scorsi giorni, ci sono paesi in cui questo finanziamento a Israele è più importante, vedi gli Stati Uniti, e in altri paesi come magari l'Irlanda, dove questa cosa non è molto importante. Quindi da una parte capiamo che è possibile togliere i finanziamenti, dall'altra capiamo anche che ci sono paesi in cui gli asset sono molto più complicati da gestire, in cui non è così semplice togliere da un mese all'altro i finanziamenti, come appunto negli Stati Uniti, ecco.
Soprattutto attenzione alla dimostrazione che le proteste evidentemente funzionano.
C'è anche da dire che l'Irlanda da tempo sappiamo essere uno dei paesi più sensibili alla questione palestinese, negli ultimi mesi lo abbiamo visto sempre in maniera più preponderante. A livello europeo potremmo dire che i paesi che hanno dimostrato più interesse nei confronti della Palestina sono l'Irlanda e la Spagna. L'Irlanda, spesso viene citato anche il fatto appunto che vede l'occupazione israeliana dei territori della Palestina come affine all'occupazione britannica dei propri territori, che è stata, diciamo, caratteristica portante del Novecento irlandese.
Comunque invito tutti a vedere le manifestazioni comunque di gioia dopo questo annuncio con le bandiere palestinesi che sventolano, insomma è una bella immagine.
Proseguendo nelle isole vicine a questo nostro tour, anche in Gran Bretagna la forma di protesta degli accampamenti è in crescita e nella giornata di oggi Sunak parlerà con i rappresentanti ufficiali delle università per far sì che si impegnino di più a combattere l'antisemitismo. Quindi siamo, diciamo, su un tono un po' differente rispetto a quello della vicina Irlanda.
Decisamente sì.
L'obiettivo sarebbe addirittura stilare una nuova guida ufficiale per combattere l'antisemitismo e, premetto, io sono un po' di parte, ma a voi ricorda un po' questa mélange di antisemitismo e antisionismo di matrice a stelle e strisce, nel senso che le due cose vengono un po' equiparate, allora, forse per bloccare le proteste?
L'impronta è quella ed è inevitabile che sia così, perché insomma la partnership è innegabile.
UK, USA. Comunque pare che ci sia stata una crescita di incidenti antisemiti, nel senso non vogliamo negare il fatto che probabilmente all'interno delle proteste si annidano anche persone che hanno questo antivalore come priorità, ma secondo me è importante continuare a sottolineare che antisemitismo e antisionismo non sono per forza la stessa cosa, anzi. Detto ciò, ci sono ovviamente anche dei gruppi di studenti ebraici che si oppongono a questa lettura delle manifestazioni, che dicono comunque essere risultate fino ad ora preponderantemente pacifiche.
Ma è comprensibile che sia così. Non ho alcun dubbio che ci siano dei gruppi di studenti ebraici che comunque magari percepiscono di non essere al sicuro, non si sentono al sicuro, ma così come ci sono quei gruppi, ci sono anche quelli che effettivamente riconoscono la natura pacifica delle proteste e nonostante questo, comunque sia, l'ambiente potremmo dirci che è ostile comunque verso di loro, evidentemente e innegabilmente, ma nonostante questo...
Non so, non sembra che sia ostile nei confronti di studenti antisionisti, ripeto, secondo me davvero si annidano sicuramente delle unità di persone che fanno dell'antisemitismo, ripeto, una priorità, e rimane invece un antivalore assolutamente, però diciamo che secondo me vuole essere proprio un modo di mascherarsi in mezzo a queste proteste di base.
Può essere sicuramente anche un motivo quello, assolutamente.
Per concludere andiamo negli Stati Uniti, che sono appunto, diciamo, il primo luogo in cui abbiamo visto spuntare questa forma di protesta, perché nella notte di ieri ci sono stati altri 33 arresti in seguito allo sgombero di un altro accampamento, stavolta alla George Washington University. L'accampamento era presente da 2 settimane ed era stato definito dagli studenti in più occasioni pacifico ed è stato sgomberato con la forza, perché è stato utilizzato anche spray al peperoncino sugli studenti. E questo, la cosa che rende interessante questo fatto, perché non è l'unico campus che è stato sgomberato ovviamente, è che Questo fatto è avvenuto prima che si tenesse un'udienza del sindaco della città di Washington, che avrebbe dovuto riferire proprio riguardo alla gestione della protesta, e l'udienza è stata poi cancellata.
Quindi a causa sostanzialmente delle proteste?
È come se c'era la protesta, il sindaco doveva riferire sul perché non fosse stata bloccata prima. Prima dell'udienza arriva la polizia, sgombera tutto e l'udienza salta.
Quindi comunque non sappiamo i contenuti effettivi di quello che avrebbe detto, ma possiamo supporre che sarebbe...
Penso gli fosse contestato il fatto di non aver reagito con abbastanza forza.
Comprendo.
Per concludere, non è super relativo alle proteste, ma sempre riguardo udienze, riguardo questioni che dovrebbero segnare una differenza fra antisemitismo e antisionismo, si è tenuta ieri un'udienza in cui un comitato da rappresentanti del Congresso, della Camera Bassa del Congresso, del Partito Repubblicano, hanno accusato i leader di alcuni distretti accademici, che sono New York City, Berkeley e Montgomery, famosi per essere fra i più liberali degli Stati Uniti. L'accusa era quella di chiudere un occhio davanti a episodi di antisemitismo. È la terza questa udienza che ha, diciamo, questo tipo di scopo. Una ve la potreste probabilmente ricordare, perché fra le prime appunto c'è stata l'udienza che ha visto le rettrici di Pennsylvania e Harvard accusate appunto di tollerare l'antisemitismo sui propri campus.
E quindi l'avevano, si sono dimesse, se non sbaglio.
Esatto, che ha portato poi alle dimissioni delle rettrici. Per concludere davvero stavolta, vi volevo dire anche che all'Eurovision quest'anno potranno essere sventolate esclusivamente le bandiere degli stati che partecipano al contest, pertanto non quella della Palestina.
Quindi vabbè, non quella della Palestina, ma in realtà nessun'altra di quelle che non partecipano al concorso.
L'unica eccezione è quella bandiera arcobaleno.
Passiamo al clima. Dunque, come sempre nel settore clima, siamo qui per portarvi gioia e buone notizie.
Vero, insomma, un sacco di ottimismo oggi, Ale.
Molto, molto. Ve lo dico, stiamo un po' per staccare un attimo dalla pesantezza di tutto il resto. Oggi, infatti, è uscito uno studio comparativo da parte del Guardian, che ha chiesto a un campione significativo dei maggiori esperti climatici del pianeta, 380 persone, tutte iscritte peraltro all'IPCC, il panel internazionale sul cambiamento climatico, quale fosse insomma la loro opinione sul futuro climatico del pianeta nei prossimi anni. Valutazioni basate, attenzione, sui loro studi e su quello che insomma stiamo osservando dei dati attuali. E le loro risposte sono, come dire, piene di speranza. Allora,
sentiamo quanta speranza c'è.
Dunque, l'80% degli scienziati ha detto che prevedono almeno 2,5 gradi di cambiamento climatico, mentre il 50% alza il limite a 3 gradi e solo il 6% pensa che il cambiamento si fermerà al limite di 1,5 gradi, che non avremmo mai dovuto superare secondo i limiti che la comunità internazionale ha cercato di imporsi. Poi, a una richiesta di cosa questo significherà per il pianeta, gli esperti hanno risposto che si aspettano un futuro che, negli occhi delle persone di oggi, sembrerebbe distopico, ma rappresenta la realtà. Quindi parliamo di carestie, guerre, migrazioni di massa scatenate dall'inabilità dei territori che si scalderanno troppo e che insomma costringeranno milioni di persone a fuggire, obbligando i paesi a trovare un modo per accoglierle, ma anche eventi climatici estremi come inondazioni, tempeste, incendi giganteschi, che peggioreranno ancora di più la situazione. Se invece si scende insomma nel personale, gli scienziati hanno ammesso di sentirsi infuriati, spaventati e lasciati sostanzialmente senza alcuna speranza di poter fare qualcosa, sconvolti dal fatto che i governi abbiano scelto la strada dell'inazione, nonostante la montagna di evidenze scientifiche che sono state loro presentate nel corso degli anni. E nel caso poi steste pensando che si tratta di un futuro relativamente lontano, sono in molti a ritenere che possiamo aspettarci uno sfibramento significativo della società entro i prossimi 5 anni, a causa della distruzione insomma della catena produttiva del cibo. Nonostante questo comunque, e qui vi offro se non speranza almeno resistenza, gli scienziati hanno detto che intendono comunque continuare a combattere sino alla fine, perché insomma ogni frazione di grado ridotto ridurrà comunque le sofferenze della specie umana.
Hai detto sfibramento significativo della società, cosa intendevi? Scusa, mi sono un attimo perso.
Distruzione di tutta la società come la conosciamo oggi.
Ah ok, proprio diretta questa cosa, bene.
Pronto a capire che cosa si prova a dover prendere un barcone per attraversare il Mediterraneo, perché ci stiamo avvicinando a quello significa.
Come sempre gli scienziati si sentono giustamente infuriati perché il loro lavoro è come se non fosse ascoltato, io sono spaventato.
È più importante il profitto della scienza, purtroppo, a quanto pare.
Cioè, mi trovo in una situazione dove pensare ai prossimi, banalmente i prossimi 10 anni, 15 anni, mi fa terrore.
No, guarda, basta, ma a quanto pare ti bastano i prossimi 5.
Sì, bastano anche 5.
Mi sembra di essere in una versione live action del film di Netflix, vi ricordate quello dell'asteroide? Con DiCaprio.
Quello con DiCaprio, sì.
Look Up.
Esattamente. Don't Look Up.
Don't Look Up.
In cui sostanzialmente dicevano in tutti i modi possibili che stava arrivando l'apocalisse, con tutte le evidenze scientifiche del caso, a un certo punto semplicemente alzate lo sguardo, e niente, le persone non alzavano lo sguardo.
Sì, perché era un film molto blockbuster, ecco, diciamo così, nulla di che, però il messaggio, cioè io sono arrivato al finale dicendo wow, ma è tremendamente attuale.
Rappresentava
film.
Esattamente l'approccio che abbiamo al cambiamento
esatto,
climatico.
Esatto, la concezione e l'approccio che abbiamo noi su quanto sta accadendo, cioè continuiamo a pararci gli occhi di fronte all'evidenza scientifica.
per buttarla in caciara. Ale, ti ringrazio di aver usato resistenza e non resilienza. Perché la resilienza, preferiamo sempre la resistenza.
Assolutamente sì. E siamo ai Fish and Bits.
E go lì.
Allora, immaginate di svegliarvi una bella mattina a Milano, uscire.
Già che mi sveglio a Milano non sto bene.
Lo so, però...
mi è venuto spontaneo.
Scusateci, amici di Milano.
Però considera anche che la prossima settimana saremo al night, quindi ti sveglierai a Milano.
E quello sarà bellissimo.
Quindi, uscite a Milano, vi fate una passeggiata e scoprite che la città è tappezzata di vostre foto sui manifesti, a vostra insaputa. È quello che è successo alla modella Anna Aiolkina, una modella di origine ucraina e con cittadinanza italiana, che si è vista comparire in un manifesto elettorale della Lega.
Ah, è questo il problema.
Eh sì. Il manifesto di cui vi parlo è così costruito. In alto la scritta «Donne costrette a coprirsi il volto», con una donna con il burka, e in basso la scritta «Donne libere» e la foto della modella, e la domanda finale rivolta agli elettori. Da che parte vuoi stare?
Vabbè, la toccano pianissimo, mi sembra.
Aiolkina non ci sta che la sua immagine venga affiancata a cartelloni definiti dalla modella razzisti, tanto che ha minacciato di volersi muovere per vie legali per diffamazione. Probabilmente infatti la foto è stata presa da siti stock, ma in ogni caso la ragazza non è mai stata contattata per essere usata nei manifesti e vorrebbe anche capire se la fotografa che ha scattato la foto ha caricato appunto la sua immagine su piattaforme stock senza il suo consenso. Non benissimo, insomma.
O magari la fotografa è una donna libera che non vuole farsi costringere a mettere il burka, non lo so. Allora, vorrei capire un attimo come funziona con il copyright in questo caso, perché chiaramente quella è la tua immagine, però magari se l'hai venduta tramite Photostock allora possono essere usate?
Capito, perché quando stavo spulciando un po' la notizia pensavo che ha preso l'immagine di una donna a caso e ok. Invece a quanto pare questa è stata presa da un sito stock, insomma, che sono siti dove prendi immagini.
Da cui si può attingere, insomma.
Si può attingere, cioè, quindi qui il problema... più che legato alla Lega che magari ha preso un'immagine di una donna a caso, è forse più legato alla fotografa che magari ha messo e caricato la foto.
Poi questa persona, comunque questa ragazza, lavora come modella, quindi la sua immagine significa comunque fonte di introito, certo, per lei. Quindi, cioè, dico adesso, a parte la battuta del il problema è trovarsi sul manifesto della Lega, che per me sarebbe stato un problema molto grave, è comunque un problema anche proprio a livello lavorativo. Cioè, come ti permetti?
Sì. Poi magari in realtà è un'immagine di cui ha venduto già i diritti e allora si può usare, però bisognerebbe capire, cioè è ben diverso da immagini che girano di Shai, ad esempio, che vende cripto online, robe che abbiamo visto già in passato che prendono la sua immagine e la sfruttano, ecco, lì è già diverso.
Beh, sono vere, ovviamente, io ho comprato delle cripto.
Comprate Breaking Coin. E siamo alla Trend Zone.
Quanto pare siamo su X, l'app precedentemente nota come Twitter, dove al primo posto troviamo 9 maggio, di nuovo.
Ah, però stavolta è al primo posto, quindi...
Primo posto.
Oggi evidentemente succede qualcosa di particolare, come ci ricordavi nell'intro.
Esatto, secondo me è per quello.
Tutti ascoltano Liberato oggi, probabilmente.
Esattamente, è stato proprio quello il wink wink che ci siamo scambiati in questo momento. Al numero 2 abbiamo ancora...
Totti.
Yes, perché di questa storia ne parleremo ancora un bel po', immagino.
Sicuramente.
E usciranno tanti altri dettaglietti, secondo me.
Tante altre intercettazioni.
Centinaia, esatto, di pagine ancora da spulciare di tutto ciò che è accaduto. Bene, andiamo al terzo posto, dove troviamo Serena Bortone.
Anche qui comprensibile, sì.
E ne abbiamo parlato anche noi, quindi siamo in linea.
Esatto.
Con i trends.
E adesso usciamo fuori dalla nostra linea, perché al quarto posto c'è...
Senza Rimedio.
Ok.
Con la R maiuscola.
Ma qui torniamo al cambiamento climatico, quindi. Okay.
Mi sembra l'unica interpretazione valida. Al quinto posto, hashtag una, nessuna, 100.000.
Che non avevamo ben idea di cosa fosse, ma dopo averlo cercato sembra essere un concerto su Rai 1 con Amadeus e Fiorella Mannoia. Leggo. Però non sono ben certo del motivo dell'esistenza del concerto.
Non lo so nemmeno io. Non c'erano tantissimi artisti,
okay,
italiani.
Ok, leggo concerto contro la violenza sulle donne. Ok, adesso ha molto senso.
Ok, bene. Almeno abbiamo chiarito anche che cosa fosse questa riproposizione di Pirandello al femminile.
E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo, come sempre, l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it. E noi, come sempre, ci vediamo dopo con Breaking Italy e torniamo lunedì con grandi linee.